Ciao a tutti e bentrovati di nuovo qua su Seeking Seekers, su Onde Quadre, radio del Politecnico di Torino. Oggi affronteremo un argomento di cui abbiamo già parlato un pochino nella scorsa puntata con il professor Malnati, ma che continueremo. Oggi infatti abbiamo Samuele Scattolini di Mediamente Consulting.
Ciao a tutti.
E con me ci sono Simone.
Ciao.
E Valentina.
Ciao.
E in regia c'è Federico. E allora, prima di iniziare e di affrontare appunto Big Data e Business Analytics, che tradotti magari tu dici sono i grandi dati, ma non sappiamo veramente cosa vorrà dire, ce lo spiegherà Samuele dopo la prima canzone. Partiamo subito fortissimo in realtà con i Cypress Hill e It's From The Bong.
Eccoci tornati su Seeking Seekers. Siamo quindi in compagnia di Samuele Scattolini, che adesso ci spiegherà chi è, che cosa fa, di cosa si occupa.
Ok, allora io sono un consulente di Mediamente Consulting. Mediamente Consulting è una società che si occupa di business analytics. Business analytics significa che noi aiutiamo le aziende a capire meglio i propri dati, quindi ad analizzarli ad un certo livello. Io all'interno di Mediamente Consulting in particolare seguo la parte più innovativa della business analytics, un po' quello che, se vuoi, la frontiera della business analytics, che è l'analisi di dati che non sono normali, tradizionali, ma l'analisi di dati diversi, quelli che vanno comunemente sotto il nome di Big Data.
Ok, allora dai, vediamo un po' di che cosa si tratta. Che cosa significa Big Data per i profani?
Allora, Big Data, diciamo che la definizione è, si tratta di dataset, quindi insieme di dati che sono di grandi dimensioni. Big è la parola stessa, lo dice.
Esplicita.
Esatto. Grandi dimensioni, ma anche molto vari nella loro forma. Quindi mentre nella business analytics tradizionale si trattano spesso dati numerici, dati che sono che risiedono in tabelle, quindi un'azienda spesso analizza i propri dati di vendita, i propri dati sugli ordini, quando si parla di big data si analizzano dati provenienti dalle sorgenti più disparate, delle tipologie più disparate e quindi di grandi volumi. Pensiamo pensiamo ad esempio ai social network, pensiamo ad esempio a tutto quello che avviene sul web, e se questi dati sono messi insieme ai dati interni di un'azienda, è lì che si crea il vero valore, diciamo.
Praticamente è utilizzare le informazioni che si trovano sul web, che sono appunto tantissime, a scopi appunto di business. E quindi fare anche magari dei piani economici su questo, andare a capire dove vendere, come vendere.
Assolutamente. Questo, dati provenienti sul web, ma anche dati che sono interni all'azienda, che l'azienda oggi non prende in considerazione. Ad esempio, i dati del call center. Spesso le aziende hanno un proprio call center e i dati delle persone che chiamano il call center vengono registrati, ma la voce delle persone che chiama, quindi quello che si dice all'interno della conversazione, non viene registrata. Tramite tecnologie di speech to text è possibile quindi tradurre questa voce in un testo, e tramite delle tecnologie che analizzano il linguaggio naturale estrarre da questo testo il sentiment, quindi capire un po' il mood con cui si tiene una conversazione e capire anche di cosa si sta parlando. Questo vale per i dati del call center, ma può valere per i dati del web, quindi di che cosa si sta parlando su Facebook, su Twitter, su Instagram o su altri social network.
È una sorta di intelligenza artificiale, diciamo, perché riusciamo, magari ci sono dei software che riescono a tirar fuori delle informazioni da quello che diciamo indirettamente.
Assolutamente.
E riuscire a trasformarli in dati numerici addirittura, magari, per...
Assolutamente. Quello che è il nostro lavoro, diciamo, è gestire questi dati che sono nelle forme più disparate, e sono anche in luoghi più disparati, perché spesso i dati che sono utili alle aziende non sono lì pronti, ma il nostro lavoro è proprio quello di prendere i dati che sono utili ad avere le informazioni necessarie, metterli insieme, e questa è la maggior parte del nostro lavoro, è la parte più dura, e fornire a chi deve prendere decisioni un qualcosa che abbia un senso, un quadro più completo, diciamo.
Sì, ecco, io mi chiedevo, no? Perché per esempio abbiamo detto che possiamo prendere anche informazioni da Twitter, da Facebook, quindi tutti i social network, però analizzando per esempio commenti o tweet vari delle persone, c'è una certa difficoltà a capire magari quando una persona utilizza un sarcasmo. Questo potrebbe essere effettivamente un problema.
Assolutamente. Qua siamo nel campo della ricerca pura, perché per questo tipo di analisi, che va sotto il nome di Natural Language Processing, NLP, si utilizzano delle tecnologie, degli algoritmi che sono ancora in fase di sperimentazione, quindi non c'è una scienza esatta. È difficile dire questa frase ha un sentiment di 0.84, quindi è positiva piuttosto che meno 0.5.
Non avrebbe neanche troppo senso, diciamo.
Esatto. Quello che si cerca di fare è estrarre il contesto dalla frase, quindi capire ogni termine a che altro termine è riferito. E se io ho un termine, un aggettivo positivo riferito a un mio prodotto, quella cosa mi interessa. E quindi sono quelle le informazioni che cerchiamo di estrarre.
Perfetto. Allora, adesso, prima di continuare, magari lanciamo il prossimo brano, e abbiamo Caparezza con Abiura di me.
Pensi che possa cambiare il mondo, ti sbaglia la grande. E già tanto se mi cambio le mutande. Voglio solo darti un'emicrania lancinante, fino a che non salti nel vuoto come uno stuntman. Pensavi che sparassi palle? Bravo! Io sono il drago di Puzzle Bubble. Come Crash mi piace rompere le scatole, ma rischio le mazzate che nemmeno Double Dragon. Sarà per questo che c'è sempre qualche blogger che mi investirebbe come a Frogger. Gli butterò le gomme bye bye, al limite può farmi una siga mega drive. Non mi vedrai salvare un solo lemming, né stare qui a fare la muffa come Fleming. Non darmi Grammy né premi da star, ma gioca a tilto Penny e premi start.
Io voglio passare ad un livello successivo, voglio dare vita a ciò che scrivo. Sono paranoico ed ossessivo, fino alla miura di me. Vado ad un livello successivo, dove dare vita a ciò che scrivo. Sono paranoico ed ossessivo, fino alla miura di me.
Io faccio politica pure quando respiro, mica scrivo musica giocando a Guitar Hero. Questi argomenti mi fanno sentire vivo, in mezzo a troppi zombie da Resident Evil. Ma che divo, mi chiudo a riccio più di Sonic, fino a che non perdo l'armatura come Ghost and Goblins. Mi metto a nudo, io non mi nascondo come Snake in Metal Gear Solid.
Ho 500 amiche, intesi, faccio canzoni, mica catechesi. Prendo soldi con il pugno alzato come Super Mario, ma non li ho mai spesi per farmi le righe come a Tetris. La scena rap è controversa, sfuggo con un salto da Prince of Persia. Io non gioco le Olimpiadi con Ami, se stacco le mani l'agitazione mi resta. Io voglio passare ad un livello successivo, voglio dare vita a ciò che scrivo. Sono paranoico ed ossessivo, fino alla Miura Dive. Vado ad un livello successivo, dove dare vita a ciò che scrivo. Sono paranoico ed ossessivo, fino alla Miura Dive. A Miura Dive, a Miura Dive, a Miura Dive, Dive, Dive. A Miura Dive, a Miura Dive, a Miura Dive, Dive. Io non vengo dalla strada, sono troppo nerd. Non sposo quella causa, ho troppi flirt. Vivo tra gente che corre d'alert. Passa la vita su cubi come Q-Bert. Ho visto pazzi e rievocare vecchi fantasmi come Pac-Man e Denacroid. Ho visto duri che risolvono problemi alzando muri che abbatto come ho fatto in Arkanoid. Nemmeno Freud saprebbe spiegarmi perché la notte sogno di aumentare le armi. Perché la terra mi pare talmente maligna che in confronto Silent Hill assomiglia a Topolinia. Io devo scrivere perché se no sclero. Non mi interessa che tu condivida il mio pensiero. Non cammino sulle nubi come Wonder Boy. Mi credi il messia? Sono problemi tuoi. Io voglio passare ad un livello successivo, voglio dare vita a ciò che scrivo. Sono paranoico ed ossessivo, fino alla Miura Dive. Vado ad un livello successivo, dove dare vita a ciò che scrivo. Sono paranoico ed ossessivo, fino alla Miura Dive. A Miura Dive, a Miura Dive, a Miura Dive, Dive, Dive. A Miura Dive, a Miura Dive, a Miura Dive.
Allora, dicevamo di come i dati presi dal web, ma non solo, come ci dicevi in fuori onda, influenzino le aziende. Ma come li utilizzano queste aziende? Ad esempio, se su Facebook viene visto che a una persona interessa un prodotto, come viene interpretato questo dato?
Allora, tipicamente il dato che viene preso dal web è molto importante perché ci dà una valenza, cioè le performance della pagina Facebook di un'azienda sono importanti, le performance dell'hashtag ufficiale che viene utilizzato su Instagram sono importanti. Sono delle informazioni che però, se analizzate da sole, non consentono di avere un quadro completo. Quello che è il nostro lavoro è quello di mettere insieme informazioni provenienti da diverse sorgenti. Quindi ti faccio un esempio: nel campo dell'analisi del prodotto, quindi voglio capire le performance del mio prodotto. Ad oggi cosa avviene nelle aziende? Ad oggi l'azienda che fa un'analisi sul prodotto analizza il venduto, quindi quello che è la performance del prodotto all'atto della vendita, quindi quanto vendo di un prodotto piuttosto che di un altro, e posso confrontare le categorie e quant'altro. Se noi affiancassimo a questi dati sul prodotto i dati circa la popolarità del prodotto sul social network, la popolarità del prodotto sui blog, sui forum tematici, immagina prodotti settoriali in cui se ne parla anche sui blog, sui forum.
Quindi quante volte viene nominato?
Quante volte viene nominato e come anche se ne parla. Esatto. Quindi non solo quanto se ne parla, ma anche come se ne parla e anche chi ne parla. Quindi chi sono gli utenti che ne parlano sul web, che parole spendono nei miei confronti e, cosa molto più interessante, che parole spendono nei confronti della mia competition. Quindi posso fare un'analisi di questo tipo in cui io analizzo sì me stesso, ma siccome che sono sul web, che è una finestra aperta, posso analizzare anche quello che avviene per la competition. E questa cosa, diciamo che è molto
influenza tantissimo il marketing delle aziende.
Assolutamente, diciamo che in questo campo il marketing è, nel campo dell'analisi del web, del social, il marketing è il nostro primo interlocutore in un'azienda. Anche se non è sempre da lì che si parte, non è sempre da lì che si arriva, nel senso che spesso queste cose partono dal marketing per poi sfociare in altri ambiti dell'azienda. Un progetto interessante su cui stiamo lavorando, ad esempio, adesso coinvolge la localizzazione delle persone all'interno degli store. Immagina se io potessi localizzare ogni singolo utente che è all'interno di un negozio secondo per secondo in che posizione è tramite il suo smartphone.
Fai vedere quali sono i prodotti che gli interessano di più.
Quali sono i prodotti che gli interessano di più, quali sono i percorsi che fa più tipicamente e fatto 100 il tempo che il mio cliente spende all'interno del mio negozio, posso capire come lo ripartisce, quindi quali sono i prodotti e le aree del negozio che gli interessano di più. Se tu affianchi queste informazioni alle vendite, alla popolarità sui social, alla popolarità sui siti di news, alle popolarità sui blog e forum tematici, hai un quadro molto più completo, una visione, noi la chiamiamo una visione a 360 gradi, in questo caso del prodotto.
Quindi quello che magari prima veniva fatto un po' a naso, veniva detto ok, magari questo prodotto influenzerà di più il pubblico, adesso ci sono proprio basi statistiche per dire sappiamo. Esattamente. Sappiamo dove andare.
Esattamente. Prima venivano fatte dei sondaggi, esatto. Dove per fare un sondaggio bisogna prendere un campione significativo. Ora non c'è più questo limite, possiamo prendere come campione significativo l'intera popolazione, è fantastica questa cosa, per cui la potenzialità di queste informazioni, dell'accesso così semplice a questa mole di informazioni ci permette di andare a colpo sicuro, diciamo, pur avendo pur dovendo avere la capacità e la sia tecnologica che diciamo analitica per gestire questi dati, queste informazioni.
Questa è una cosa bellissima da un certo punto di vista, dall'altra parte magari sconvolge un po', dice
sì, wow, la privacy violata,
però in realtà una volta che entriamo su Facebook sappiamo che dobbiamo pubblicare quello che vogliamo che tutti sappiano, non di sicuro.
In realtà anche il problema della privacy è gestito, nel senso che sia da Facebook ma anche negli altri social network o nel web le policy di privacy sono sempre rispettate, per cui io ad esempio il mio profilo Facebook che è chiuso su certi contenuti, quei contenuti lì non verranno mai presi da nessun sistema come il nostro che scandaglia il web. Mentre se ho il profilo Twitter aperto, ad esempio, punto l'hashtag, assolutamente il mio tweet viene preso, perché io sono cosciente nel momento in cui lo scrivo che quel tweet è visibile a tutto il mondo.
Tutte le volte che diciamo ok, accetto i cookie.
Esatto, i cookie. Cioè,
succede che queste informazioni possono essere prese. Addirittura avevo letto da qualche parte che esistono cookie che fanno vedere dove portiamo la freccetta sul sito, e quindi appunto come se fossi dentro il negozio ti fa vedere in quali sezioni vai di più a vedere, e questo indirizza l'azienda dove investire di più, appunto.
Io direi di continuare dopo la prossima canzone su questi aspetti che vanno davvero ad interessare tanti dettagli della psicologia umana e anche di massa. Ci sentiamo però prima Drake, Started From The Bottom.
Started. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here, nigga. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team here, nigga. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team fucking here. I done kept it real from the jump. Living at my mama's house, we'd argue every month, nigga. I was trying to get it on my own. Working all night, traffic on the way home, and my uncle calling me like, where you at? I gave you the keys, so you bring it right back, nigga. I just think it's funny how it goes. Now I'm on the road, half a million for a show, and we started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team here, nigga. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team fucking here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here, nigga. Always tell stories about the man. Say I never struggled, wasn't hungry, yeah, I doubt it, nigga. I could turn your boy into the man. There ain't really much out here that's popping off without us, nigga. We just want the credit where it's due. I'ma worry about me, give a fuck about you, nigga. Just as a reminder to myself, I wear every single chain, even when I'm in the house. Cause we started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here, nigga. No new niggas, nigga, we don't feel that. Fuck a fake friend, where your real friends at? We don't like to do too much explaining. Story stay the same, I never changed it. No new niggas, nigga, we don't feel that. Fuck a fake friend, where your real friends at? We don't like to do too much explaining. Story stay the same through the money and the fame. Cause we started from the bottom, now we here.
Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here. Nigga, started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team here. Nigga, started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here, nigga.
Allora, parlavamo di come le aziende utilizzano i dati. E dal punto di vista dell'informazione, se noi guardiamo adesso i giganti, sono probabilmente Google e Amazon. E appunto ci diceva Samuele che loro sono quelli che sono arrivati alla fine, nel senso che ci sono tre step, come se ho capito bene, di business analytics.
Esatto. Ci sono sostanzialmente vengono riconosciute tre ere nella business analytics. La fase 1, diciamo l'analytics 1.0, è quella fase in cui le analisi venivano fatte, come ti raccontavo prima, sui dati interni, sui dati strutturati, quindi venivano analizzate le vendite, ad esempio, quindi dati interni strutturati. Per dato strutturato si intende tutto ciò che può essere messo in una tabella, quindi un dato numerico, comunque un dato, un'anagrafica clienti, che può essere messo in una tabella che ha una struttura predefinita. La seconda fase degli analytics è la fase in cui i dati crescono e c'è necessità di analizzare dati provenienti da sorgenti diverse. Quindi, come parlavamo prima, l'analisi dei social network è assolutamente in fase analytics 2.0. Siamo nell'era dei big data e per cui è importante analizzare dati che sono esterni alla mia azienda, ma anche che sono interni, che prima non prendevo in considerazione. Adesso tu mi hai parlato di Amazon e Google, e Amazon e Google sono proprio quelle aziende che sono nella fase 3.0. Che significa la fase 3.0? La fase 3.0 è la fase in cui vengono messe insieme le analisi della fase 1.0, quindi l'analisi interna dei dati, all'analisi più esterna di dati diversi, e questo viene fatto non solo per prendere decisioni, quindi quello che facciamo noi è aiutare le persone a prendere decisioni, aiutare le aziende a prendere decisioni, ma viene fatto anche per fornire un servizio al cliente. Vi verrà in mente sicuramente quando si va su Amazon, si visualizza un prodotto e assolutamente subito sotto compaiono: ti potrebbe piacere questo.
Una personalizzazione completa alla fine.
Assolutamente, quello che viene fatto lì è un'analisi, una profilazione di me come utente, che viene fatta sia con i dati interni, sia sul mio comportamento negli acquisti, ma anche sul comportamento di come io navigo all'interno del sito web. Questi dati provenienti da, magari io faccio login con il mio profilo Facebook, questi dati vengono messi insieme per fornire a me, utente finale, un servizio che sia più di valore. Quindi ho già il prodotto che mi interessa lì pronto per essere aggiunto al mio carrello.
Sì, diciamo che è un'ottima strategia di marketing anche per cercare di invogliare magari le persone a comprare altri prodotti attinenti a quello che magari hanno già cercato precedentemente.
Assolutamente.
Per non parlare della pubblicità che arriva in qualsiasi altro sito dopo aver visto una cosa e non se ne esce più. Allora, comunque fa riflettere anche questa cosa che proprio Amazon e Google, che sono quelli che sono andati in questa direzione, alla fine sono le aziende che sono più chiacchierate adesso, sono quelle forse economicamente più forti.
Sì.
E quindi in Italia c'è il bisogno di investire da questo punto di vista. Le aziende per crescere avrebbero bisogno di...
Assolutamente. Quando vado dai nostri clienti e mi parlano e io parlo loro delle diverse fasi degli analytics, e mi chiedono sempre: ma dove siamo noi? La domanda che faccio è: non mi vogliate male, ma in Italia siamo purtroppo alla fase 1.0 e stiamo capendo in questi ultimi anni l'importanza della 2.0.
Bene, prima o poi arriveremo anche noi ai livelli di Amazon e di Google. Ok, allora magari
vai, dai, direi di annunciare il prossimo brano. Ci sentiamo Flume con Ezra.
Bye.
Bene, riprendiamo il nostro discorso sui big data perché ci stava interessando particolarmente come funziona tutto questo processo a livello aziendale, come le aziende possono trarre beneficio, e ci stavamo soffermando anche sul punto di vista dell'Italia e in questo campo quali potrebbero essere le aziende che potrebbero beneficiare dell'utilizzo di questa nuova tecnologia.
Sicuramente tutte le aziende che hanno un brand che viene percepito dal consumatore finale sono beneficiate da questo tipo di analisi, principalmente perché se il consumatore finale percepisce il brand, ne parla, se ne discute, quindi c'è del materiale per monitorare queste discussioni. Alcuni dei nostri clienti sono nel mondo del fashion, perché appunto nel mondo del fashion il brand è molto importante, e capire quelle che sono le tendenze, capire quelli che sono i gusti delle persone diventa veramente importante. Sicuramente l'analisi social è uno dei primi punti di aggancio a cui si approccia a questo tipo di analisi. Poi ci si rende conto che effettivamente ci sono tanti altri dati che non vengono analizzati. Ti citavo prima il discorso del negozio, quindi dell'analisi del comportamento delle persone all'interno degli store. Stiamo proprio in questi mesi seguendo un nostro cliente che vuole passare da un tipo di analisi tradizionale ad un tipo di analisi più estesa, in cui vuole capire il comportamento, quindi individuare dei pattern di comportamento all'interno dei propri store. Stiamo lanciando adesso un progetto pilota su uno degli store più importanti di questo noto brand italiano nel mondo del fashion, per appunto fare il tracking di tutti i percorsi, tutte le persone che entrano all'interno del negozio assolutamente in maniera anonimizzata, e confrontare questi percorsi con i percorsi che invece seguono i clienti sul loro sito web, per capire se c'è un'effettiva differenza tra il comportamento che i clienti hanno nello store e il comportamento che hanno sul web, pur trattandosi alla fine degli stessi prodotti.
Mi chiederei a questo punto se queste diciamo tecnologie, che quindi permettono di capire come il cliente, l'individuo, si muove all'interno di un luogo ben definito, sono poi correlate anche ad altre discipline, quindi se non è solo diciamo compartimentato l'utilizzo dei big data, che rimane non dico fine a se stesso, ma insomma non si interfaccia con altre discipline, oppure se ci sono dei dialoghi, come ad esempio con la psicologia, oppure con la costruzione stessa dell'edificio, del luogo in questo caso.
Guarda, le competenze che servono ad una persona che si approccia al mondo di big data sono molto molto trasversali. Si parla molto della figura di data scientist, che è una figura che Forbes ha definito la più sexy del XXI secolo, sexy nel senso di attraente dal punto di vista dell'appealing per le aziende. Un data scientist è una persona che ha un background informatico, quindi sa gestire tecnicamente le problematiche con le tecnologie informatiche, conosce bene la matematica, gli algoritmi matematici, quindi matematica e statistica, conosce molto bene quell'ambito lì. Ha una conoscenza di business, quindi ha una visione più orientata all'obiettivo, al business, e non focalizzata sulla singola tematica, e ciliegina sulla torta, è capace di comunicare efficacemente le informazioni, e ha una buona capacità di comunicazione sia interpersonale che a livello di visualizzazione, quindi riesce a costruire ad esempio presentazioni grafici, interfacce utente molto accattivanti.
Domanda da un milione di dollari, quindi qual è il campo di studi migliore da questo punto di vista?
Difficile dirlo, perché quando parlai col mio capo di questa cosa, di questi skill che deve avere un data scientist, mi guarda, mi fa: Samuele, questo deve essere un amministratore delegato, perché deve fare il data scientist? Perché assolutamente sono skill molto importanti. Che dire, si può partire da qualcosa, sicuramente un background informatico potrebbe aiutare, ma anche un background matematico. Sta molto nella curiosità della persona, appunto perché non è una un percorso di studi unico, si parte da qualcosa e poi si cerca di allargare le proprie competenze.
Io ci ho provato un'altra volta a far dire ingegneria gestionale, ma un'altra volta ho fallito. Non
sono un informatico, mi dispiace.
Passiamo alla prossima canzone, è una cover di Simon & Garfunkel, Sound of Silence, dei Disturbed.
With you again, because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still. Dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Let's split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking.
Allora, parlavamo di come in Italia siamo un pochino indietro, ma allora, come è venuto in mente a voi di Mediamente Consulting di entrare in questo mondo?
Allora, ti racconto un attimo la storia di Mediamente, che nasce da delle persone che hanno ventennale esperienza nelle multinazionali e nel settore della business analytics in particolare, e avevano la volontà di costruire un'azienda che fosse diversa dalle multinazionali, quindi puntando molto sulla qualità e sull'offrire un servizio diverso ai clienti, che non fosse solo il raggiungere un obiettivo, ma cercare di essere propositivi da quel punto di vista. Quindi questo è un po' il motivo e la volontà con cui, lo spirito con cui è nata Mediamente.
Molto italiano in realtà.
Sì, assolutamente.
E ora addirittura
siete qua al Politecnico da un certo punto di vista, nel senso che avete rapporti con l'incubatore?
Sì, noi siamo una società di consulenza informatica, quindi uno può pensare che la società di consulenza non possa essere all'interno dell'incubatore. In realtà, come società di consulenza un po' anomala, se vuoi permettimi questo termine, noi siamo all'interno, incubati all'interno di 3P, l'incubatore di imprese innovative del Politecnico di Torino, perché è proprio qua che abbiamo il nostro polo di ricerca e sviluppo, quindi è qua che portiamo avanti le soluzioni, studiamo, approfondiamo e portiamo poi ai clienti le nostre soluzioni più innovative. Quando ti parlavo di big data, ovviamente in Italia non tutte le aziende stanno pensando ai big data. Noi portiamo alle aziende valore sulle analytics tradizionali, ma con la curiosità e con lo spirito proattivo di poi entrare anche nel mondo dei big data. Quindi qua all'interno del Politecnico è bellissimo, perché è l'ambiente molto frizzante, molto giovanile, si hanno a disposizione ragazzi con menti giovani e stai in un ambiente molto, molto frizzante, per cui è possibile fare innovazioni in maniera semplice e divertente soprattutto.
Quindi diciamo che ci sono un po' queste due facce di mediamente, una parte di ricerca, dall'altra parte quella professionale che già lavora con le aziende.
Assolutamente.
Dal punto di vista della ricerca e dell'innovazione, come dicevi, forse si sta andando dal punto di vista di come capire appunto dagli store queste cose qua. E coinvolgete studenti?
Assolutamente sì, è il nostro obiettivo qua all'interno del Politecnico. Io personalmente ogni semestre tengo dei seminari all'interno di qualche corso di laurea con l'obiettivo di fornire agli studenti delle pillole di quello che avviene veramente in azienda, perché me stesso da studente, una volta che si passa dal libro all'ufficio cambia veramente tutto, e quindi l'obiettivo di questi seminari che tengo in prima persona è quello di trasferire un po' quello che avviene nel mondo aziendale. E l'obiettivo secondario è di sì trasferire queste informazioni, queste sensazioni, ma anche di attrarre studenti che siano interessati a questo tipo di discorso per poi portarli a bordo, perché siamo un'azienda in forte crescita e abbiamo bisogno di persone che abbiano voglia di crescere con noi,
di nuove grandi menti.
Esattamente.
E avete riscontro da questo punto di vista da parte degli studenti?
Assolutamente sì, ormai facciamo questo tipo di attività da diverso tempo e siamo riusciti a formare, a far crescere diversi ragazzi, tra cui il sottoscritto assolutamente ha seguito questo percorso.
Da dove ti hanno pescato te?
A me hanno pescato anche a me in un seminario all'università, e diciamo che il percorso che ho seguito io è stato molto simile a quello che adesso si fa seguire ai ragazzi, nel senso che quello che offriamo è uno stage formativo in cui la persona viene affiancata da un tutor aziendale che lo segue come la sua ombra, nel senso che si viene formati, viene fatta un'attività molto mirata di studio, di approfondimento. Dopodiché al ragazzo viene assegnata un'attività di ricerca, di approfondimento. Quindi a me ad esempio è stata assegnata l'attività di costruire un qualcosa che andasse a scandagliare i social network su determinate parole chiave. Quindi mi sono messo lì a battere la testa e a smanettare con i sistemi informatici per far sì che questo diventasse un qualcosa di utilizzabile. In questo periodo di stage la persona ha la possibilità di lavorare in un ambiente molto dinamico, molto collaborativo. Selezioniamo con cura i ragazzi che compongono il nostro team, e questo è il motivo per cui io ad oggi mi sento di dire che ne vado orgoglioso, perché l'aria che si respira all'interno dei nostri uffici è assolutamente collaborativa e fantastica, veramente. Tutti ragazzi giovani, con voglia di fare, con voglia di imparare, è un ambiente fantastico in cui lavorare.
Quindi stiamo sponsorizzando. Se,
assolutamente.
Se non sapete dove
studenti
fare stage,
che volete.
Esatto, c'è Mediamente Consulting. Passiamo al prossimo pezzo, ci ascoltiamo Sail degli All Nation.
We'll
Bene, ritorniamo con il discorso dei big data e di tutti questi aspetti e abbiamo appena visto la possibilità che c'è di fare uno stage, ma è davvero questa la parte importante del lavoro?
Ma diciamo di no, nel senso che lo stage per noi è un periodo in cui la persona viene formata e gli vengono costruiti tutti quegli skill necessari per avere una professionalità. Il vero lato divertente inizia quando si va dal cliente, quindi essendo noi una società di consulenza non sviluppiamo per noi, ma forniamo un servizio al cliente, quindi diventa veramente importante il contatto col cliente, anche la capacità di sapersi relazionare col cliente e quell'esperienza che si fa sul campo assolutamente diventa importante quando si ha il primo contatto col cliente, capire le dinamiche. Prima parlavo delle abilità che deve avere un data scientist e per cui non si deve solo avere un background informatico, un background matematico, ma accennavo anche alla necessità di avere delle capacità relazionali e comunicative. Questo perché quando si è in un contesto dove interagiscono diversi soggetti, diverse aziende, diverse problematiche, diversi obiettivi, quindi diversi interessi, diventa molto importante non solo saper fare il proprio lavoro tecnicamente, ma anche saperlo comunicare in maniera efficace. E questa è una cosa su cui puntiamo molto.
Sì, infatti immagino se uno ha per esempio un bellissimo progetto, una bellissima idea, però poi magari si presenta dal cliente, non è in grado magari di comunicare quello che vorrebbe e magari perde l'opportunità, immagino una cosa del genere.
Assolutamente, quando ci sono delle difficoltà, degli incidenti di percorso che comunque si devono giustificare, far percepire all'interlocutore l'effettiva importanza di questi ostacoli, di questi problemi, problemi che ci sono stati, perché quando si parla di tecnologia c'è sempre il problema dietro l'angolo, purtroppo da ingegnere informatico lo so bene che la stima dei tempi di un progetto è una delle cose più difficili, perché è veramente difficile poter stimare con precisione quali saranno le attività e quali saranno i tempi. Se poi, come nel mio campo, parliamo di attività che sono di ricerca, quindi nemmeno sono state mai fatte, lì andiamo proprio nella fantasia pura.
Anche perché si cerca sempre un po' di migliorare, no? Quindi arrivati quasi alla fine, poi a volte magari ci si dilunga senza neanche volerlo.
Esatto, può capitare, sì, assolutamente.
E poi immagino anche che spiegare a un cliente una cosa del genere non sia facile, perché magari non sempre magari i clienti masticano molti di questi argomenti, magari gli si parla di informatica, di come poter raccogliere i loro dati, magari se ne vanno in panico.
Assolutamente. Poi quello che accade è che spesso c'è una resistenza al cambiamento che si trova un po' ovunque, a dire la verità, non solo nelle aziende, non solo nell'ambito lavorativo, ma quando si ha a che fare con un interlocutore di un'azienda che ha sempre fatto le cose in un certo modo, arriva la società di consulenza che propone un approccio più innovativo, magari più efficace, più efficiente e diciamo che migliora le performance dell'azienda, ma comunque diverso da quello che è stato fatto fino a ieri, una tecnologia diversa. Questo viene sempre visto non troppo di buon occhio, quindi il nostro obiettivo è quello di riuscire a diciamo far percepire la nostra competenza e avere la fiducia del cliente, quello è importantissimo.
Appunto perché si formano magari delle routine all'interno dell'azienda che funzionano bene, però le tecnologie vanno avanti e obiettivamente se non cambi finisce che anche le routine che ti sei creato non siano più efficienti. E questo volevo chiederti: come si fa a sensibilizzare appunto i vostri clienti? Come gli viene in mente di dire dobbiamo cambiare un po' il sistema informativo, andiamo da Mediamente? Nel senso, ci deve essere un momento, forse è proprio dato dalla tecnologia, nel senso forse adesso non basta più analizzare i dati di prima, allora si cerca un'azienda che possa aiutare, oppure proprio dalla vostra parte c'è un modo di sensibilizzare le aziende?
Allora, quello che facciamo noi, quello che raccontavo prima, cioè del nostro approccio, che non è solo quello di portare l'azienda a raggiungere un obiettivo, ma cercare di andare sempre un po' oltre, quindi avere un approccio propositivo, è proprio questa la nostra modalità. Spesso siamo dai nostri clienti in cui svolgiamo delle attività tradizionali, ed è proprio nelle attività tradizionali che guardiamo con occhio critico quello che viene fatto oggi e cerchiamo di proporre quello che può venire fatto domani. Questo è un po' il nostro approccio, quindi qualche volta avviene che il cliente abbia un reale bisogno che esprime a monte. Molto più spesso avviene che noi notiamo un qualcosa che potrebbe essere migliorato e proponiamo al cliente una soluzione che risponde al suo bisogno.
Ma le proposte in questo caso vengono mediate da espedienti grafici, quindi ci sono schemi per descrivere appunto la tecnologia proposta, oppure in quale maniera è solo descrittiva, è solo una relazione a parole?
Diciamo che qua la capacità comunicativa la fa da padrone, nel senso che quello che avviene generalmente sono presentazioni, proposte architetturali, quindi si comunica anche attraverso la grafica, e assolutamente l'aspetto visivo è importante, ma spesso quello che c'è a monte è l'idea, quindi l'idea è quello che trascina tutto, poi la capacità di saperla trasferire al cliente è l'altra metà del lavoro, che è assolutamente molto importante.
Perfetto, allora adesso facciamo un attimo una pausa, andiamo con il prossimo brano. Abbiamo Born Sleepy degli Underworld.
Thank you.
Ed eccoci tornati. Allora, siamo quasi verso la conclusione di questa puntata e insomma, allora, magari possiamo parlare un attimo di che cosa si pensa, quale tecnologia si pensa che in futuro ci potrà essere. Abbiamo detto che in realtà nel mondo siamo già arrivati a una tecnologia 3.0, ma non so, ci sono ipoteticamente delle idee su cosa potrà avvenire in futuro o sfondiamo poi in quello che è il mondo della fantasia?
Diciamo che non mettiamo limite alla fantasia, perché la tecnologia oggi permette veramente grandi cose e immaginando quello che si può fare veramente si può arrivare lontano, nel senso che ci sono le tecnologie ad oggi per gestire grandi mole di dati, ci sono i dati perché tutti i giorni mettiamo sui vari social network una mole di informazioni su di noi veramente importante, indossiamo dei bracciali che ci monitorano ogni passo che facciamo, ci monitorano il nostro battito cardiaco, generiamo una quantità inimmaginabile di dati, quindi c'è solo da immaginare veramente con la fantasia che cosa ci si può fare con questi dati per avere un vantaggio competitivo all'azienda.
Sì, esatto, poi si può andare giù di fantasia. Ci raccontavi poco fa di un cliente del suo, sì, di questo aneddoto.
Un cliente andando molto leggero con la fantasia, è volato veramente alto con la fantasia, ci ha detto: guardate, io non vorrei un sistema che mi dica che cosa sta accadendo, io vorrei un sistema che mi dicesse che cosa fare, entro quando farlo e che cosa succede, quanti soldi perdo se io non lo facessi nel tempo prestabilito. Quindi
tipo gestiscimi la vita.
Esatto,
sì,
esatto.
Dimmi, prevedimi il futuro.
Diciamo che per la mia opinione nel futuro sarà questa direzione, nel senso che ci saranno analytics talmente integrati nella vita quotidiana per cui le decisioni che vengono prese non verranno più prese solo con l'intuito come viene fatto oggi, o ancora più realisticamente oggi vengono prese con l'intuito affiancato da un sistema che ti aiuti, diciamo, ti dia una mano, ti guidi un po' l'intuito. A seguire secondo me verranno prese sempre più in maniera automatica e quindi affidandosi a questi, l'analisi di questi grandi moli di dati.
Quindi sì, anche un internet molto personalizzato sul cliente e sull'utilizzatore.
Assolutamente sì.
Sembra quasi una visione utopica e distopica del futuro in cui proprio alla George Orwell il grande fratello sa tutto di noi.
È anche un po' inquietante da un certo punto di vista.
Finché non diventa troppo invadente. Allora, come l'altra volta lanciamo
la sigla, io direi
forse
direttamente. Però prima magari ci salutiamo. Ringraziamo Samuele Scattolini di essere stato qui con noi.
Grazie a voi, è stato un piacere assolutamente.
Anche per noi. Vi rinnoviamo i nostri contatti. E quindi abbiamo la mail seekingseekersoq@gmail.com, la pagina Facebook oppure ondequadre.polito.it. Un grazie ancora a Samuele Scattolini, grazie a voi per averci ascoltato e adesso sigla. To give what I'm after till the day I die. I asked Bobby Dylan, I asked the Beatles, I asked Timothy Leary, but he couldn't help me either. They call me the Seeker. What I'm after.